Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti all'ascolto della 36esima puntata della serie di letture tratte dal secondo volume del libro Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia. In questa puntata continuiamo a occuparci del Regno delle Asturie. Abbiamo visto, raccontato il fenomeno dei pellegrinaggi prendendo lo spunto da Santiago di Compostela nell'ultima. In questa riprendiamo il filo del discorso relativo alla Reconquista, raccontando un momento cruciale, quello in cui il Regno delle Asturie, dopo essersi a lungo difeso, aver resistito all'avanzata araba strenuamente, con grande coraggio, con dei sovrani estremamente volitivi, re soldati, re guerrieri, capaci di mantenere il controllo sulle aree montuose del nord della Spagna, passa al contrattacco questa dinastia di sovrani estremamente aggressivi e determinati, passa al contrattacco e gli asturiani idealmente scendono dalle montagne, nel senso che allargano il loro controllo sulle pianure più meridionali, arrivando con il loro grande re Alfonso III a spostare la capitale da Oviedo, dove si trovava, a León, nelle pianure della Castiglia. Questo è un momento cruciale perché questo è l'inizio della vera Reconquista, è l'inizio della controffensiva. Durerà secoli con alterne vicende, l'emirato di Cordova, poi il califfato, saprà reagire, le famiglie che governeranno, le dinastie che governeranno poi la Spagna islamica nei secoli successivi sapranno resistere a lungo. Sarà un processo lento, come sappiamo fu completato all'alba della modernità, poco prima che Colombo partisse per le Americhe, dai sovrani cattolici di Aragone e di Castiglia, e si trattò di un processo lungo, secolare. Però qui si attraversa una fase cruciale, quella della controffensiva, dell'inizio della controffensiva. Non mi dilungo oltre, vi lascio alla vostra lettura e vi rimando ai saluti finali. Da Oviedo a León, la lotta delle Asturie nella penisola iberica. Alfonso II morì senza lasciare eredi il 20 marzo 842 e a succedergli fu il cugino Ramiro, figlio di Bermudo I. Siamo in possesso di molte informazioni su questo re, in quanto le cronache, a partire dal suo regno, risultano più accurate. In particolare ci viene riportata una grande attenzione di questo monarca all'edilizia sacra e pubblica, le cui evidenze monumentali, conservatesi fino ai nostri giorni, rappresentano alcune delle più pregevoli testimonianze esistenti di stile preromanico asturiano, come ad esempio le chiese di Santa Maria del Naranjo e di San Miguel de Liglio, nei dintorni di Oviedo. Ramiro fu tuttavia anche un monarca molto attivo sul piano militare. Forse più sul fronte interno lo scopo di stabilizzare il regno che nei confronti dei tradizionali nemici musulmani di Al-Andalus. Ecco come una delle versioni della cronaca alfonsina riporta gli eventi salienti degli 8 anni di regno di questo monarca.
Alla morte di Alfonso, Ramiro, figlio di Bermudo, venne eletto re, ma a quel tempo egli si trovava in Barduglia a prender moglie. Approfittando della sua assenza, Nepoziano, conte palatino, si impadronì tirannicamente del regno. Saputo che suo cugino Alfonso era morto e che Nepoziano aveva preso possesso del trono, Ramiro entrò nella città di Lugo in Galizia e riunì l'esercito dall'intera provincia. Poco dopo fece irruzione nelle Asturie, ove Nepoziano gli venne incontro sul ponte del fiume Narcea con un'armata di asturiani e baschi. Messo in fuga, Nepoziano fu in seguito fatto prigioniero in terra primoriense da 2 conti di nome Scipione e Sonna. E, accecato, venne rinchiuso in un monastero ricevendo così degno castigo per le sue azioni. In seguito, le flotte dei Normanni giunsero a Gijón attraverso il mare del nord e da lì proseguirono sino alla località di Farum Brigantium. Saputo ciò, re Ramiro inviò contro di loro un esercito con duchi e conti e, dopo averne ucciso un gran numero, diede fuoco alle loro imbarcazioni. Quanto ai sopravvissuti, fecero irruzione nella città di Siviglia, in Al-Andalus, dove ottennero un ingente bottino e massacrarono numerosi caldei. Nel frattempo re Ramiro fu spesso coinvolto in guerre civili. Poiché il conte palatino Aldroito stava meditando di rovesciare il re, venne fatto accecare per ordine regio. Anche Pignolo, che fu conte palatino, dopo di questi aspirò al trono, venne però ucciso assieme ai 7 figli. Frattanto il detto re fondò una chiesa in onore di Santa Maria sul fianco del monte Naranco, distante 2000 passi da Oviedo, dalle mirabile bellezza e dalla grazia perfetta, e per tacere dei suoi altri meriti basti sapere che essa è ricoperta di archi a volta e costruita utilizzando soltanto pietre e calce. E se si volesse trovare un edificio da paragonarle, sarebbe necessario guardare fuori dalla Spagna. Non lontano dalla suddetta chiesa eresse inoltre dei palazzi e dei bagni belli ed eleganti. Ramiro combatté in 2 occasioni contro i saraceni e ne uscì vittorioso. Compiutosi il 7° anno di regno, morì pacificamente ad Oviedo nell'anno 850.
Al lettore non sarà sfuggito il riferimento alle prime incursioni vichinghe in Spagna, di cui ci siamo occupati nel capitolo precedente e destinate a incontrare una feroce resistenza da parte dei duri guerrieri asturiani. In particolare, il 1 agosto dell'844 una flotta normanna attraccò sulle coste vicine a Gijón, sbarcando truppe che si scontrarono con gli asturiani a Forum Bracantium, una località che si trovava nei pressi dell'attuale La Coruña. La battaglia si concluse con la rotta degli Scandinavi, che furono costretti a fuggire, riprendendo precipitosamente il largo e lasciando in mano al nemico alcuni navigli. I normanni si diressero verso sud, come confermato dalle fonti arabe, prime fra tutte la storia di Bin Cutia, secondo la quale, in seguito alla loro sconfitta definitiva, alcuni degli invasori vichinghi rimasero in terra musulmana, convertendosi all'Islam e trasformandosi in agricoltori. Per prevenire ulteriori attacchi da parte dei Maius, i maghi pagani come gli arabi chiamavano i vichinghi, l'emiro ordinò la costruzione di una potente flotta in grado di contrastare le future incursioni provenienti dal mare. La prima informazione che il cronista Alfonsino si premura di fissare nella memoria dei fatti è il tentativo di usurpazione messo in atto dal Comes Palazzi Nepoziano nel corso del passaggio del testimone dal defunto re Alfonso II a Ramiro. Approfittando dell'assenza del legittimo erede, allontanatosi per prendere moglie, Nepoziano si impadronì del trono con un colpo di mano. Tuttavia, dopo essere venuto a conoscenza della morte di Alfonso e della situazione nella capitale, Ramiro reagì con risolutezza. Si spostò a Lugo, in Galizia, dove riunì una grande armata per scacciare l'usurpatore. Anche Nepoziano raccolse tutte le forze disponibili, reclutate prevalentemente tra asturiani e baschi, e marciò contro l'avversario. La battaglia ebbe luogo su un ponte del fiume Narsia e si concluse con la disfatta di Nepoziano. L'usurpatore tentò la fuga, ma venne catturato dai conti Scipione e Sonna e recluso in un monastero, dove subì la crudele pratica dell'accecamento. Con la sconfitta di Nepoziano non finirono le preoccupazioni di Ramiro, il cui trono continuò a essere insidiato da ambiziosi aristocratici asturiani. Altri 2 membri della nobiltà palatina, Aldroito e Pignolo, tentarono la sorte e giocarono le loro carte, ma con gli stessi esiti fallimentari di Nepoziano. Aldroito ne condivise anche il destino, finendo per subire l'accecamento, mentre Pignolo venne liquidato e messo a morte insieme ai suoi 7 figli. Il IX secolo non era un'epoca nella quale ci si potesse permettere di lasciare conti in sospeso. Le fonti non ci dicono molto di più del regno di Ramiro, tranne che affrontò gli arabi in almeno 2 occasioni mettendoli in rotta. Ma le cronache non ci hanno tramandato le località degli scontri e men che meno l'andamento delle battaglie. Ramiro, al termine di 7 anni di regno, morì il 1 febbraio dell'850 di cause naturali nell'aula regia del Monte Naranco. Gli successe sul trono il figlio Ordoño I, frutto del matrimonio con la prima moglie, un'aristocratica di origine basca di nome Urraca. Ordoño I, essendo il padre di Alfonso III, è l'ultimo re di cui si occupano in modo completo le 2 versioni della sua cronaca ed è anche uno di quelli descritti con maggiore dovizia di particolari. Ordoño viene riportato come modesto e paziente. Questo è il ritratto che ne tratteggia la versione sebastianense della cronaca.
Morto Ramiro, salì alla dignità regia suo figlio Ordoño. Questi fu di una grande moderazione ed altrettanta pazienza. Ripopolò le città deserte dalle quali Alfonso I aveva cacciato i Caldei, ovvero sia Tui, León, Astorga ed Amaia. combatté ed ebbe spesso la meglio contro gli arabi. All'inizio del suo regno, dopo essersi recato in armi nella terra dei Baschi per sottomettervi le genti a lui ribellatesi e di ritorno da tale spedizione, ricevette un messaggero che gli disse: «L'esercito musulmano si trova a poca distanza da qui». Udito ciò, il re rivolse la propria armata contro di loro, mettendoli in fuga e massacrandoli. Ma non passerò sotto silenzio ciò che avvenne in seguito, sapendo che si tratta di fatti realmente accaduti. Un certo Musa, goto di nascita ma condotto alla fede maomettana insieme a tutti i membri del suo linaggio, che i caldei chiamano Banu Qasi, si ribellò all'emiro di Cordova, sottrasse a queste numerose città, in parte grazie alle armi e in parte grazie all'inganno. Saragozza innanzitutto, poi Tudela e Huesca, ed infine Toledo, dove installò suo figlio Lope come governatore. In seguito, rivoltosi contro Franchi e Galli, aumentò razzie e devastazioni. Fece prigionieri due potenti duchi franchi, il primo chiamato Sancho e il secondo Epulo, catturati con l'inganno e condotti in catene in prigione. Presso i Caldei vennero catturati in combattimento, rispettivamente da Musa e da suo figlio Lope, un curascita di nome Ibn Amza e un muladì di nome Al-Buruz. Tale vittoria causò a Musa un tale scatto d'orgoglio da spingerlo a farsi chiamare dai suoi sudditi terzo re di Spagna. Re Ordogno preparò dunque un esercito contro di lui e con esso si mosse in direzione della mirabile città recentemente fatta edificare dallo stesso Musa, Albelda. Quest'ultimo giunse allora a sua volta con un'enorme forza militare, assestandosi sul monte La Turce. Ordogno ordinò di conseguenza che la sua armata si dividesse in due tronconi, ordinando all'uno di assediare la fortezza e all'altro di combattere lo stesso Musa. Subito, iniziato lo scontro, Musa venne messo in fuga insieme ai suoi e 10.000 notabili musulmani, incluso suo genero Garcia, furono passati a fil di spada, senza contare la plebaglia. Musa, dunque, colpito tre volte, scappò mezzo morto, avendo perduto molte macchine da guerra, nonché i doni fattigli da Carlo, re dei Franchi, e finché fu in vita non ottenne altre vittorie. Re Ordogno poté dunque dirigere tutto il peso dell'attacco sulla città di Albelda, ove fece irruzione il settimo giorno dall'inizio dell'assedio, massacrando tutti i combattenti maschi e radendola al suolo sino alle fondamenta, prima di tornare vittorioso nei suoi territori. Quanto a Lope, figlio del medesimo Musa, sapendo della sconfitta del padre, si sottomise a Re Ordogno assieme a tutto il suo seguito e gli rimase fedele per tutta la vita, combattendo al suo fianco contro i Caldei molte battaglie. Ordogno prese combattendo molte altre città, quali Coria, assieme al di lei reggente Zaida e Talamanca, con il suo sovrano chiamato Murzuk e la moglie di questi. Mise a morte tutti i combattenti e vendette al popolo cristiano le genti che restavano. Ancora una volta, in quell'epoca, giunsero sulle nostre coste i Normanni, che in seguito perseguirono lungo i litorali di Al-Andalus, mettendo a ferro fuoco tale paese. Da lì attraversarono il mare e devastarono la città di Nakhor, in Mauritania, dove massacrarono un gran numero di Caldei, prima di attaccare le isole di Maiorca e Minorca, che spopolarono a colpi di spada. Giunti infine in Grecia, tornarono in patria dopo 3 anni. Dopo 16 anni di regno, il predetto re Ordogno, afflitto dal male della gotta, morì ad Oviedo e fu sepolto nella chiesa di Santa Maria assieme ai suoi predecessori. Felice fu il suo governo terreno e felice è ora quello celestiale, ove egli è ora attorniato dagli angeli dopo essere stato amato dal popolo. Nel segno di Gesù Cristo, che, superiore in tutte le cose con Dio e lo Spirito Santo, vive nella perpetua unità del Divino nei secoli dei secoli. Amen. Ordogno regnò 15 anni e 3 mesi. Dal regno di Pelaio a quello di Ordogno sono trascorsi 117 anni.
Troviamo qui menzionato per la prima volta un clan il cui nome ritornerà in più occasioni nella storia dell'Alto Medioevo iberico, i Banu Qasi. Si tratta, come riportato nel brano delle cronache di Alfonso III, dei discendenti di Cassio, un cristiano convertitosi all'Islam. Costoro furono capaci, soprattutto con il governatore della città di Tudela, Musa bin Musa, di ritagliarsi un vero e proprio dominio corrispondente all'incirca alla vallata dell'Ebro, in diretta prossimità al nascente regno basco di Pamplona. Musa mise in atto un'abile politica diplomatica, alternando a seconda delle opportunità lealtà e aperta rottura rispetto all'emirato cordovese, che almeno sul piano formale era la guida di tutti i territori di credo musulmano della penisola iberica. In tal modo gradualmente poté espandere la sua autorità su una vasta area, controllando numerose città di frontiera, la cui riconquista gli era stata inizialmente affidata. Al governo di questi centri pose alcuni dei suoi discendenti, Ismail a Saragozza, Fortuna a Tudela, Lope a Toledo e Muhammad a Vighera. A questo proposito è interessante un passaggio della cronaca relativo alla sua sconfitta finale, nella quale si afferma che nella fuga dovette abbandonare i doni fattigli da Carlo, re dei Franchi. Siamo di fronte a un esempio tangibile del più volte citato pragmatismo politico di Carlo, il quale non disdegnava affatto intrattenere rapporti amichevoli con leader infedeli se questi erano funzionali a combattere comuni nemici, in questo caso l'emirato Maiade di Cordova. Consapevole del potere conseguito e della consistenza del territorio che controllava, Musa iniziò a fregiarsi del titolo di terzo re di Spagna, equiparandosi ai colleghi cordovese e asturiano. Questo almeno fino alla battaglia del Monte Laturse, combattutasi per il dominio di Albeda e conclusasi con la sconfitta dei Banu Qasi e la morte di almeno 10.000 notabili. Musa poté sfuggire al massacro, ma non fu mai più in grado di infastidire la casa regnante di Oviedo e accettò di sottomettersi ai vincitori. Il suo clan tuttavia rimase influente e fu a più riprese protagonista negli anni a seguire della vita politica del regno. Il resto della cronaca è un lungo elenco di prodezze militari compiute dagli eserciti di Ordogno ai danni di Al-Andalus, che non vale la pena ripetere, ma testimonia comunque lo spirito guerriero di questa casa regnante e lo stato di perenne belligeranza nel quale visse la penisola iberica nei lunghi secoli della Reconquista. Secondo alcuni storici spagnoli, proprio in questo periodo si sarebbe pensato per la prima volta di intraprendere dei lavori atti a rinforzare le difese dell'area frontaliera corrispondente alla porzione meridionale della vecchia Castiglia. Merita invece una puntualizzazione il ritorno dei Normanni in terra asturiana, registrato dalla cronaca, che corrisponde alla seconda impresa nel Mediterraneo dei Vichinghi, quella partita dalle coste francesi nell'859 e conclusasi con il ritorno delle navi vichinghe in Aquitania nell'862. Nonostante il complessivo successo della spedizione, nelle Asturie ancora una volta gli Scandinavi incontrarono un'efficace resistenza da parte della milizia guidata da un non meglio identificato duca di nome Pietro. A ulteriore testimonianza delle doti di combattenti di questi cristiani iberici, temprati dalle continue lotte con le armate arabe. Anche i frammentari annali irlandesi riportano laconicamente di questa spedizione e il fugace incontro tra i pirati scandinavi e i guerrieri iberici. Ordogno spirò a Oviedo il 27 maggio 866 e a succedergli fu il figlio Alfonso III, segno che la trasmissione della corona per via dinastica era oramai una prassi consolidata ed era assunta prerogativa regia anche nel regno delle Asturie. Alfonso III fu un re di rilevanza fondamentale, destinato a divenire uno dei più grandi monarchi della storia spagnola. In primo luogo fu il sovrano delle Asturie che si adoperò per far scrivere le cronache con gli avvenimenti occorsi durante il regno dei suoi predecessori, sentendo quindi la necessità di fissare la memoria storica e l'elaborazione di una continuità ideologica dell'anima cristiana della penisola iberica. Sono le stesse cronache da cui abbiamo attinto copiosamente come fonti per scrivere questo capitolo. Ma soprattutto Alfonso diede un'accelerazione alla spinta espansionista del regno, determinandone l'aspirazione a sottrarre all'Islam il territorio, riconquistando porzioni all'interno della penisola e fissando la capitale più a sud, al di là della cordigliera cantabrica, presso la città di León. Mentre per i suoi predecessori possiamo fare affidamento a entrambe le versioni della sua cronaca del regno, per quanto riguarda il periodo in cui regnò Alfonso III, solo la versione albedense ci viene in supporto, peraltro coprendo solo una parte degli anni in cui governò.
Suo figlio Alfonso III divenne re a 18 anni. Fu allora, nel suo primo anno di regno, nel 18° dalla nascita, nel fiore dell'adolescenza, che l'apostata Fruela, conte di Galizia, lo privò tirannicamente del reame. Il sovrano legittimo si recò quindi in Castiglia, mentre poco dopo Fruela venne a sua volta messo a morte ad Oviedo dai fedeli, consentendo il ritorno del nostro principe ad Oviedo dalla Castiglia e potendo così regnare felicemente sul trono che era stato di suo padre. E dopo l'inizio del suo regno ebbe sempre la meglio sui nemici, sconfiggendo in due occasioni i Baschi assieme al suo esercito. Era passato qualche tempo quando l'esercito ismailita si recò a León al comando di Al-Mundir, figlio dell'emir Abdurrahman e fratello di Muhammad, re di Cordova. Ma, giunto in città, Al-Mundir venne messo in rotta, poiché dopo aver perso parecchie migliaia di uomini, il resto dell'armata si diede alla fuga. In quegli stessi giorni un'altra torma nemica, penetrata nel Bierzo, fu distrutta sino all'annientamento e molti territori vennero liberati. Alfonso prese il castello di Deza ed entrò pacificamente ad Atienza. Strappò Coimbra al nemico e la ripopolò in Galiziani e sottomise al suo potere molte altre piazze forti. Sotto di lui la chiesa crebbe ed il regno si ingrandì. Le città di Braga, Porto, Oca, Eminium, Visu e Lamego si popolarono di cristiani. Per la vittoria, Coria e Idana e Vela vennero consumate dal ferro e dall'acaristia Le restanti aree di frontiera lusitane vennero da lui distrutte e devastate sino a Merida e alla costa. Poco dopo, nell'anno 877, il governatore di Al-Andalus, nonché consigliere di re Muhammad Abu Ali, venne fatto prigioniero durante uno scontro in terra galiziana e venne condotto al cospetto del nostro sovrano ad Oviedo. In attesa di riscattarsi, diede in ostaggio i suoi due fratelli, suo figlio e suo nipote, prima di poter pagare la somma di 100.000 solidi aurei. In quegli stessi giorni, nell'anno 878, Al-Mundir, figlio del re Muhammad, si recò assieme al generale Bin Ghanim e all'esercito saraceno da Cordova ad Astorga e León. Ma parte della medesima armata giunse a seguire, formata da agenti di Toledo, Talamanca, Guadalajara e altri piazzeforti, per un totale di 13.000 uomini, venendo annientata nella località chiamata Palvoraria sulle rive dell'Orbigo. Lo stesso Al-Mundir, intenzionato a prendere la fortezza di Solanzo, saputo dello scontro occorso a Polvoraria e che il nostro re lo attendeva pronto a dargli battaglia proprio in quel luogo, fuggì preso in preda al terrore prima di sorgere dell'alba. Dopodiché tra i due sovrani scese la pace grazie all'intercessione di Abu Ali per la durata di 3 anni. In seguito, dichiarata guerra ai saraceni, il nostro re mise il suo esercito in marcia e fece il suo ingresso in Al-Andalus nell'anno 881. Proseguendo all'interno della Lusitania, mise a sacco la cittadella di Nebza e, dopo aver attraversato il Tago, si fece strada verso il territorio di Merida, a 10 miglia dalla quale oltrepassò la Guadiana e giunse al monte Oxiferius, che nessun principe prima di lui aveva osato affrontare. Avendo trionfato sul nemico, ottenne una grande vittoria ed è noto come su quella stessa montagna trovarono la morte ben 15 comandanti musulmani. Fu così che successivamente il nostro sovrano fece vittorioso ritorno da quelle terre alla capitale regia. Questo principe ha restaurato tutti i templi del Signore e ha costruito ad Oviedo una città ricca di palazzi reali. Si distingue per la sua brillante cultura e per la serenità del suo volto, della sua apparenza e della sua statura. Che il Signore porti sempre il suo animo a governare il popolo con benevolenza e gli conceda, dopo aver lungamente esercitato il potere di monarca, di passare dal regno terreno a quello celeste. Amen.
L'analisi di questo brano ci riporta come Alfonso III, al pari di molti suoi predecessori, al momento di salire al trono si trovò a dover fronteggiare un tentativo di usurpazione. Evidentemente, ancora dopo oltre un secolo, la dinastia asturiana non si era riuscita a consolidare completamente, nonostante gli evidenti successi conseguiti. Anche il piccolo regno cristiano delle montagne del nord della penisola iberica sentiva l'effetto della generale tendenza alla disgregazione del potere centrale e al rafforzamento delle autorità locali dei conti. Per quanto concerne invece i trionfi sui musulmani registrati dai testi asturiani, è fondamentale rivolgersi anche alle fonti arabe per avere un quadro meno di parte e più preciso di quanto occorso in quegli anni alla frontiera posta tra i due domini presenti nella penisola. Nei testi musulmani riferiti a questi anni, infatti, non vi è traccia di quella sorta di marcia trionfale che abbiamo vista descritta poc'anzi. Le fonti islamiche enfatizzano piuttosto le diverse offensive arabe che Alfonso III dovette fronteggiare, una serie pressoché continua di incursioni nemiche, citate quasi distrattamente dalla cronaca asturiana e interrotte per lo più dalle ribellioni scoppiate in seguito all'interno dell'emirato. Infatti, proprio in questi anni si assiste a sempre più frequenti ribellioni interne ad Al-Andalus, in grado di determinare la nascita, specialmente nelle città di frontiera, di una serie di feudi e potentati sostanzialmente sfuggenti all'autorità dell'emiro di Cordova. Si tratta di un fenomeno ricorrente almeno quanto i tentativi di usurpazione nelle Asturie. Basti pensare alla vicenda della ribellione di Banu Qasi che abbiamo descritto in riferimento ai tempi del regno del padre di Alfonso III. Si crearono le condizioni perché il regno delle Asturie, cresciuto in poco più di un secolo da estremo misero rifugio dei cristiani a potenza regionale di tutto rispetto, potesse giocare una partita diplomatica e militare sfruttando le divisioni interne al mondo musulmano. I governanti di questi potentati locali, come ad esempio Bin Marwan di Merida, approfittarono della lotta tra le Asturie ed Al-Andalus, sfruttando a seconda delle convenienze l'una o l'altra sponda per ritagliarsi degli spazi sempre crescenti di autonomia. L'appoggio che le Asturie diedero a queste forze disgregatrici interne al fronte islamico determinò la reazione risentita dell'emirato cordovese, che durante il regno di Alfonso III scatenò più volte contro il territorio cristiano delle offensive militari in grande stile. Bin Marwan, signore di Merida, intorno all'870 si ribellò all'emiro di Cordova Muhammad bin Abd al-Rahman, riuscendo a catturare il ciambellano dell'emirato, Hashim bin Abd al-Aziz, per consegnarlo poi ad Alfonso III in segno di amicizia e alleanza. La reazione dell'emiro non si fece attendere. Radunò un possente esercito e si mise in marcia contro il regno delle Asturie per ottenere la restituzione del prestigioso prigioniero, mentre da Toledo, Guadalajara e Talamanca partirono altre truppe per attaccare i cristiani su due fronti. Alfonso III rivelò in quell'occasione notevoli capacità militari. Riuscì ad affrontare le due colonne islamiche separatamente, annientando i rinforzi presso la valle del fiume Tago, per poi raggiungere l'esercito principale, che si stava già ritirando nella località di Val de Mora per evitare la catastrofe, e sconfiggerlo. L'emiro Muhammad I fu costretto a pagare un riscatto per la liberazione del suo ministro e a chiedere, primo leader islamico a farlo in 150 anni, una tregua al re delle Asturie. Peraltro anche Alfonso fu costretto a più riprese a guardarsi le spalle dai cambiamenti di fronte operati in politica estera da questi regni indipendenti. In particolare durante il suo regno tornarono a giocare un ruolo importante i Banu Qasi. Costoro, dopo la sconfitta di Musa, sotto la guida dei suoi figli avevano convissuto amichevolmente con le Asturie e ripreso la loro politica di emancipazione dall'Emirato di Cordova. I dissidi interni a questo clan crearono, durante il regno di Alfonso III, i presupposti per un ulteriore conflitto. Un importante esponente dei Banu Qasi, Muhammad bin Lope, in lotta con gli zii Ismail e Fortun, determinò l'intervento delle forze di Cordova nel territorio. In due occasioni, nell'882 e nell'883, le forze di Al-Mundir, figlio dell'emiro Muhammad I, penetrarono in profondità nel territorio cristiano, aggirando entrambe le volte la roccaforte di León per addentrarsi in Castiglia. Per quanto risolute e portate con ingenti mezzi, tuttavia, entrambe queste iniziative si conclusero con un nulla di fatto. Oramai il Regno delle Asturie aveva una forza e una dimensione tali da rendere molto difficile per gli eserciti musulmani poter veramente pensare di abbatterlo. Gli emiri potevano lanciare incursioni a scopo intimidatorio o ottenere aggiustamenti dei confini, ma non era pensabile l'annientamento dell'avversario. Le due campagne arabe di quegli anni, tuttavia, furono sufficienti a rompere gli equilibri interni al clan dei Banu Qasi e a determinare un esito definitivo della lotta tra Ismail e Fortun da una parte e Muhammad bin Lope dall'altra. A vincere fu quest'ultimo, che riuscì a occupare la futura capitale dell'Aragona, Saragozza, e a imprigionare i due avversari. Si venne così a creare un nuovo equilibrio nella penisola iberica, basato sulla convivenza di almeno cinque importanti realtà. Nel sud della penisola si estendeva la più grande di queste, l'emirato Omayyade di Cordova. A oriente, con la capitale a Saragozza, vi era il potente regno dei Banu Qasi, sotto il controllo di Muhammad e dei suoi discendenti. Sempre a oriente, ma più spostato a settentrione, si andrò definendo con capitale a Pamplona il regno basco di Navarra. Ancora a oriente, ma sulla costa mediterranea e a ridosso dei Pirenei, era quel che restava della Marca ispanica carolingia, con capitale a Barcellona. Infine, in una vasta area settentrionale occidentale, si estendeva l'ormai consolidato regno delle Asturie, che proprio in questi anni trasferì la sua capitale da Oviedo a León, spostando molto più a sud il suo baricentro. Questo equilibrio si prolungò per gran parte dei rimanenti anni del regno di Alfonso III, che, se si eccettuano alcune scaramucce e qualche episodio di scarsa rilevanza, non furono più funestati da guerre e conflitti di grande portata, permettendo a questo importante monarca della cristianità di attuare il suo programma civile per il regno asturiano. La principale preoccupazione di Alfonso III fu il riequilibrio demografico del regno e il suo consolidamento. Egli affidò a un suo uomo di fiducia di nome Odoario il compito di ripopolare una vasta area tra le terre di León e il Portogallo settentrionale. Inoltre si adoperò per completare l'opera di ripopolamento e di edificazione di piazze forti lungo il cruciale confine meridionale con l'Emirato di Cordova. Approfittando della relativa debolezza della politica omayyade di quegli anni, impegnata nella gestione di una serie di dissidi interni, furono conquistate alcune posizioni di confine e create fortificazioni a Sublantium, a Zamora, a Burgos, a Dueñas, a Simancas e a Toro, dando vita a un vero e proprio sistema difensivo di contenimento frontaliero. Quando parliamo di equilibrio, quindi, non parliamo di pace, ma di una tregua in armi, una sorta di belligeranza a bassa intensità, come dimostra l'episodio dell'incursione portata fino a Toledo nei territori musulmani proprio da Alfonso III sul finire dei suoi anni. In questa ottica di precari equilibri va interpretata anche l'azione che, nel 905, di concerto con il conte di Pagliars, Alfonso III intraprese ai danni di suo suocero Fortunato Garcés, re di Pamplona. Nonostante il rapporto di parentela, il re delle Asturie scelse di usare la forza per deporre il suo collega della Navarra, perché era infastidito e preoccupato dalla politica di amicizia che questi stava praticando nei confronti dei Banu Qasi di Saragozza. Fortunato venne costretto ad entrare in monastero con un colpo di stato e divenne sovrano Sancho I Garcés, una figura legata ai conti di Pagliars. Sul piano civile, Alfonso III fu un sovrano non meno rilevante di quanto non appaia su quello militare. Fece costruire in un tipico stile asturiano molti magnifici luoghi di culto e si fece promotore della raccolta e della stesura delle cronache del regno. Di questa fondamentale opera storica seppe farne anche uno strumento politico e di propaganda ideologica attraverso una narrazione che stabiliva un nesso di continuità piuttosto discutibile sul piano storico tra la casa regnante e la tradizione visigota. Nonostante i continui affanni dovuti alle lunghe guerre con gli infedeli, non trascurò mai il suo ruolo di monarca cristiano e convocò il secondo concilio di Oviedo. Ma soprattutto Alfonso III venne ricordato come il monarca che, dopo aver portato il confine molto a meridione e averlo consolidato con opere di ingegneria militare, spostò la capitale da Oviedo, tra le montagne della Cordigliera Cantabrica, a León, ai piedi di quelle montagne e rivolta a sud. A partire da questi anni il Regno delle Asturie venne chiamato Regno di León. I cristiani passarono anche sul piano della mentalità da un atteggiamento difensivo a un approccio offensivo verso i potentati arabi della penisola, dando forma allo spirito che contraddistinse per secoli la lotta della Reconquista. Il destino a volte è crudele con i giganti e amareggia la fine dei loro anni. Fu certamente così per Carlo Magno, che intuì, senza poter prendere provvedimenti, il disfacimento del suo impero. Ma fu così anche per Alfonso III, che si vide costretto a fronteggiare un tentativo di detronizzazione messo in atto da suo figlio Garcia. Il vecchio re inizialmente fece gettare in prigione il traditore, ma dovette assistere impotente alla sua liberazione per mano del conte castigliano Munio, che di Garcia era il suocero. Onde evitare lo scoppio di una guerra civile, Alfonso III preferì ritirarsi con la moglie Ximena a Zamora, dove morì poco tempo dopo, il 20 dicembre 910, non prima di aver diviso il regno tra i suoi figli. A pochi giorni dal Natale 910 morì un monarca importante, che può essere considerato al contempo un punto di arrivo e un punto di partenza. Lasciava le Asturie, divenute oramai il Regno di León, non più realtà regionale ma bensì grande nazione cristiana inserita in un quadro di importanti relazioni internazionali e proiettata verso la riconquista di posizioni territoriali nella penisola iberica. Si trattò di un processo complesso che si trascinò per quasi sei secoli e giunse a compimento sul finire del Medioevo, ma che con Alfonso III e la combattiva dinastia asturiana poté avere inizio. Bene, e con questa puntata finisce anche il nono capitolo del libro. Nella prossima daremo inizio alla lettura del decimo, che è dedicato all'evoluzione della situazione politica all'interno dell'impero bizantino, l'esaurirsi della dinastia esaurica e l'inizio della grande dinastia macedone, quella destinata a governare l'impero nella sua fase di maggior apogeo durante il Medioevo, quella che è chiamata l'epoca d'oro di Bisanzio. Vi salutiamo, vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi rimandiamo quindi a questa puntata. Si torna a Oriente e si va a parlare di Costantinopoli.